Abbiamo con noi in linea Marco Revelli per parlare un po' delle questioni che sono sul tappeto in questi giorni, delle convulsioni che attraversano la politica istituzionale, la nomina dei cosiddetti 10 saggi da parte del Presidente della Repubblica Napolitano, che ha innescato moltissime polemiche, soprattutto da parte di chi le considera una, sostanzialmente una manovra di carattere dilatorio, e ovviamente anche, voglio dire, nel gioco delle parti all'interno di questo Parlamento bloccato da una legge elettorale che ovviamente nessuno ha voluto cambiare prima delle elezioni perché tutti contavano di poterne usufruire, ma dalle cui maglie poi è scaturito, grazie alle regole che ci sono in Senato, una maggioranza, non maggioranza dentro la compagine del Senato, quindi con la situazione nella quale ci troviamo, con ovviamente il Movimento 5 Stelle sempre nel mirino, nell'attenzione analitica degli osservatori, quasi posto sotto una sorta di lente di ingrandimento. D'altra parte è comprensibile, basta pensare che questa mattina sulla stampa c'erano notizie contraddittorie relative alle scelte che venivano fatte. Marco Revelli è un noto sociologo, un nostro normale interlocutore che volentieri ospitiamo ai microfoni di Blackout. Siamo curiosi di sapere la sua opinione.
Sì, intanto saluto tutti. Hai usato il termine esatto, le convulsioni della politica in questa fase. Siamo davvero in un momento di blocco istituzionale quasi totale. Potremmo dire che siamo al centro di una tempesta quasi perfetta. Come valutare le questioni che ponevi? Io distinguerei i due livelli. Uno è il giudizio sull'operato del Presidente della Repubblica e sulle mosse che sono state fatte nell'ultima settimana, non solo da lui ma dal segretario del PD Bersani e dalle varie forze politiche. E l'altro invece è l'occasione che si pone in Parlamento oggi. Sull'operato del Presidente della Repubblica credo che ci sia poco da aggiungere ai commenti critici che sono già stati fatti. Parlare di un ruolo fuori dalla norma, per molti aspetti non so fino a che punto fuori dalla lettera della Costituzione, ma sicuramente fuori dalla Costituzione materiale, da quella che è stata la prassi costante, con un interventismo molto accentuato, con questo congelamento di un governo morto e quasi sepolto e riesumato per congelare la situazione, con il ricorso a questa formula dei saggi, che poi di saggio è difficile capire quanto abbiano, che con tutta evidenza una manovra è persino eccessivo dire dilatoria, perché poi i tempi sono così brevi, è un modo per riempire un vuoto, perché è una sorta di trompe l'œil, di paravento per coprire il vuoto che le forze politiche oggi propongono nell'Olen Pass.
Ma Marco, perdonami, facciamo un po' i dietrologi, o comunque facciamo un po' di giochi. Secondo te i saggi non prefigurano in qualche modo una coalizione? Non sono saggi in cui centro-sinistra e centro-destra sono uniti e insomma un po' a svantaggio del Movimento 5 Stelle. Cioè Giorgio Napolitano ha messo questi saggi semplicemente per potersi, come dire, levare dai piedi, cioè trovare una soluzione per il proprio successore e poi insomma godere una buona pensione, o in qualche modo è un gioco anti-Grillo, anche se fossero brevi, anche se in qualche modo rimangono di sicuro non molto questi saggi, però potrebbero prefigurare appunto una coalizione in cui c'è dentro la Lega, il PDL, il PD. È un'idea di Napolitano o è semplicemente...
In questo caso più che dei saggi potremmo chiamarli degli sherpa, dei trasportatori di materiali più o meno occulti da uno schieramento all'altro, ed è possibile che se proviamo a entrare nella testa di Giorgio Napolitano, vecchio migliorista, è abbastanza probabile che l'immagine che lui ha di dell'unico futuro da lui ammissibile è quello di un governo dalle larghe, di larghe intese, la solita operazione di far convergere al centro i brandelli di questo bipolarismo fallito. E in questo caso appunto la commissione dei nove sarebbe una sorta di stazione di magazzino di un corriere per trasporti in cui si scambiano in qualche misura materiali utili alla costruzione di un'opzione di questo tipo, che oggi non viene ammessa ufficialmente quantomeno dal PD. Mi sembra che i tempi siano così brevi, tuttavia, che rendono abbastanza problematica la possibilità di mandare in porto un'operazione di questo tipo, anche perché tutte le forze politiche in gioco, soprattutto i miseri eredi del bipolarismo maggioritario egemonico fallito, centrodestra e centrosinistra, mettendoci dentro anche la Lega, sono fragilissimi, sono entrambi dei vasi, ma nemmeno di coccio, dei vasi di sottilissimo cristallo, che al primo urto rischiano di andare in pezzi, rischia di andare sicuramente in pezzi, e forse c'è già andato il PD, che non è un partito, ma sono almeno due insieme, ma persino più di due, insomma, in cui il rischio è quello davvero di una guerra di tutti contro tutti, nell'ipotesi in cui ai tempi brevi dovesse convergere su un'ipotesi di larga intesa. Ma lo è anche fragilissimo il PDL, che nell'ipotesi in cui non riuscisse a rientrare nei grandi giochi, nel caso in cui Berlusconi non riuscisse a rendersi indispensabile per un qualche equilibrio, rischierebbe di finire al gabbio, insomma, rischierebbe di non restare a piedi.
È quello che sottolinea un po' molti commentatori, insomma, pare che, come dire, l'interesse personale di Berlusconi, che certamente non è mai stato secondario nelle sue scelte politiche, oggi diventi quasi prevalente.
Certo,
al punto
sì,
da
no?
Orientare le sedi, c'era un po', abbiamo letto sui quotidiani di oggi le date dei suoi processi che in qualche modo alludono in quella direzione, però sembrerebbe anche che ci siano dei sondaggi che dicono che l'esigua maggioranza conquistata alla Camera da parte della coalizione guidata da Bersani oggi si capovolgerebbe in un'esigua maggioranza per l'ex premier Berlusconi, e questo in qualche modo modo da ali, da spinta alla, alla compagine berlusconiana, se non altro a spingere rispetto alla scelta del Presidente della Repubblica. Questo mi sembra un po' i quadri. Poi difficile capire in effetti adesso se i 10 saggi siano un modo per perdere tempo in maniera da, come dire, far aprire a pieno la campagna elettorale per il nuovo Presidente della Repubblica, o per meglio dire le trattative per il nuovo Presidente della Repubblica, o invece in realtà rappresentano davvero un tentativo di costruire una sorta di programma da proporre. Staremo poi a vedere. Ecco, una domanda che invece mi viene da farti, che ovviamente è quella un po' che attraversa tutti, no? La compagine grillina, che vabbè, a volte si presenta compatta ma non tanto, presenterebbe alcune crepe. Sembrerebbe che alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle avrebbero preferito comunque che fosse dato un incarico a Bersani, e fosse Bersani a traghettare il paese in questa fase, ovviamente trattandosi di un governo di minoranza, in questa fase, come dire, necessariamente breve, però piuttosto che dare la prorogatio a Monti. E contro di questo invece ci sarebbe il continuo diktat del padre, padrone, controllore, del piccolo panopticon messo insieme da parte di Grillo, insomma, il quale dice sempre no.
Sì, ma guarda, se io devo dire sinceramente, non mi appassiono a questo gioco che piace molto ai giornalisti, di andare a grattare tra le pieghe dei gruppi parlamentari 5 Stelle per spiare le differenze, distinguo e così via. Credo che ci sia un dato ben visibile, cioè il fatto che quella formazione, che si dichiara un non partito, non avrebbe potuto comunque votare la fiducia a un governo guidato da un segretario di partito. È stato votato sulla parola d'ordine arrendetevi, e così ha concluso la campagna elettorale vincente Grillo. Come fanno, dopo aver un programma del genere, andare e sostenere quello che vorrebbero distruggere? Altro discorso invece la possibilità di convergere in Parlamento non su un voto di fiducia ma su specifiche leggi, e questo, come dire, è il secondo livello che proponevo prima, cioè ragionare sulla finestra di opportunità che si apre. In fondo questa, in realtà, criticabilissima scelta di congelare il vecchio governo Monti, che dal punto di vista delle pratiche democratiche lascia enormemente a desiderare, però quantomeno scinde le responsabilità del Parlamento rispetto alla questione del governo. Se esiste un governo che gestisce l'amministrazione, l'ordinaria amministrazione, il Parlamento finalmente può dedicarsi al suo compito essenziale, che è quello di legiferare. E in questo momento, se volesse, se ci fosse in Parlamento una costellazione di forze con un minimo di coraggio, potrebbero benissimo fare due o tre leggi in pochi giorni, in poche ore persino, che rovesciano politicamente questo paese come un calzino. Una bella legge che confermi sanzioni e regolamenti il conflitto di interesse, su questo potrebbero convergere tranquillamente i voti del centro-sinistra, dei grillini e forse persino del centro, che ci levasse dai piedi definitivamente Berlusconi e tutti i suoi problemi giudiziari. Una legge sul finanziamento pubblico dei partiti che tagliasse drasticamente le risorse, una bella legge elettorale, ecco, tre cose, tre provvedimenti, senza l'ossessione della maggioranza, del voto di fiducia, di chi guida il governo e così via. È un'opportunità strepitosa, straordinaria, a condizione che dentro il PD ci sia qualcuno che ha davvero voglia di fare cose del genere, invece di far finta di volerle e poi invece cercare l'alleanza, addirittura sulla ristesura delle regole. Questo PD che almeno ufficialmente dice di escludere la collaborazione col centrodestra per il governo, poi lascia intendere che potrebbero fare una sorta di bicamerale, ma è una schizofrenia folle, no, questa. Se qualcuno in Parlamento presentasse norme, progetti di legge di questo tipo, proposte di legge di questo tipo, e se la Boldrini offrisse a questo una pista privilegiata, noi potremmo svegliarci domani in un altro paese in cui si potrebbe anche andare al voto molto più tranquillamente e serenamente.
Però sembra che tutto questo lo stia facendo nemmeno il Movimento 5 Stelle.
Non lo so, non sono nelle loro teste, dico, se fossi nella testa dei 160 eletti e dei due grandi capi, ci penserei seriamente.
Perché effettivamente la cosa che stupiva, senza entrare nelle dinamiche del Movimento 5 Stelle e dell'Armata Brancaleone, che tanto piace ai giornali, però effettivamente non è così interessante, però la cosa che stupiva è tendenzialmente l'inerzia e il congelamento di Beppe Grillo, che al di là dei no agli altri non fa neanche un nome. Perché non ha fatto un nome per un premier? Perché non fa un nome per il Quirinale? Questo è diverso da dire che sono separati, cioè dentro di tutto, delle ventenni dicono tendenzialmente cose sconclusionate, un giorno sì, un giorno no, al di là di quello, però no.
Sì, non capisco sinceramente a quale tattica risponda tutto questo. Teniamo presente, io prima dicevo che i due principali poli dell'ex bipolarismo sono fragilissimi. Anche il Movimento 5 Stelle è fragilissimo, nel senso che ha avuto un successo straordinario, ha fatto quello che nessun altro aveva fatto nella storia del nostro paese, da nulla è diventato il partito di maggioranza relativa, lo è diventato raccogliendo tutto l'articolatissimo fronte del disgusto e del rifiuto, più che giustificati, ma appunto raccogliendo la destra, al centro, a sinistra, di sopra, di sotto, tra i ricchi, tra i poveri, tra i giovani e tra le classi di età intermedie, meno tra i vecchi, ma questo può essere anche, come dire, un merito. Questa composizione è instabile, non si può pensare che al prossimo giro riesca ad accontentare tutte le diverse istanze che sono confluite. Quindi credo che anche loro, io fossi, lo ripeto sempre, fossi Grillo e Casaleggio, avrei i capelli dritti, ne hanno tanti capelli, li avrei tutti dritti.
Ne approfitto però per, come dire, spostare leggermente la questione, anche se rimanendoci sopra. Giustamente tu hai sottolineato, come dire, l'estrema complessità, no? Da un punto di vista sociale, della composizione che è conversa sopra Grillo, che, come dici tu, è un patrimonio non stabile, ecco. Elezioni immediate non garantirebbero ovviamente neanche a loro il ripetersi dell'exploit o addirittura un allargamento. Però quello che volevo chiederti era: in qualche modo tutto questo non ci riporta all'interno di una, come dire, una visione complessiva, no? Delle relazioni, della politica, eccetera, orfana di un progetto di società, orfano di un progetto di relazioni politiche, di un progetto di relazioni sociali? Non ci porta all'interno di un programma come quello di Grillo, che è costruito come tanti scaffali del supermarket, in cui ci sono tanti prodotti diversi, con scopi diversi, a volte persino contraddittori gli uni con gli altri? Pensiamo, voglio dire, alla difesa delle imprese da un lato e al reddito di cittadinanza dall'altro, cose che in qualche modo entrano direttamente da un punto di vista materiale in rotta di collisione, ma che all'interno di una dimensione post-ideologica, no? Post-novecentesca della politica, consentono anche all'interno della politica quella frammentazione di prospettive, di significati che ci tocca vivere quotidianamente. Nessuno di noi ovviamente è necessariamente, anzi meno che mai, nostalgico di certa pesantissima politica novecentesca, però in qualche modo sentiamo l'esigenza di un progetto di società, di un'idea di società con la quale, voglio dire, accompagnare il nostro agire e di immaginare un domani diverso dall'oggi nel quale siamo forzati a vivere. Cosa ne pensi?
Ma certo, come dire, il Movimento 5 Stelle esprime una concezione post-politica della politica, post-ideologica, ma non solo post-ideologica, è la forma della politica che corrisponde alla società post-novecentesca, che non è più una società di classe, è una società è una società della moltitudine nella quale le vecchie classi sociali si sono in buona misura sciolte, hanno perso la loro forma, sono in corso processi di atomizzazione, di scomposizione, di frammentazione, nella quale obiettivamente è molto complicato riproporre un'idea della rappresentanza politica strutturata per gruppi sociali coesi. Grillo è riuscito a dare una provvisoria e molto temporanea voce a tutto questo, una voce particolare che se vogliamo si riduce ad alcuni messaggi molto semplici e ampiamente condivisi. D'altra parte, chi oggi ha un progetto di società? Grillo tocca alcuni nervi scoperti, il tema della decrescita, la critica della finanziarizzazione, i problemi relativi ai beni comuni, è uno dei pochi che ha sposato la causa della resistenza al TAV, in particolare per la Val di Susa, quando questo era indicato come un punto programmatico da barbari chiusi nel loro particolarismo, ne ha messo in evidenza il carattere universale, ha intercettato alcuni messaggi forti di crisi di paradigma della società ufficiale e va avanti in questo processo. Forse nel 1789 il terzo Stato che si riunì a Versailles aveva un atteggiamento simile, sapeva perfettamente cosa voleva abbattere, era molto più incerto su quello che voleva costruire. Siamo dentro un processo di trasformazione non solo italiana, molto radicale, e insomma io sarei già soddisfatto se riuscissimo a elaborare i riferimenti per evitare di fare grandi sciocchezze, più che il progetto compiuto di una società di cui è molto difficile intravedere oggi il profilo.
Comunque possiamo dire con certezza che saggi non se ne vedono né al Quirinale e pochi anche in giro.
La saggezza è una risorsa scarsa.